Buongiorno a voi tutte e tutti che siete all'ascolto. Abbiamo sentito lo sport, abbiamo sentito le strade, c'è tanto movimento, ma noi senza fare fatica, senza fare sport, Marcello Fusetti.
Quello mai.
Sicuramente non all'inizio della trasmissione di lunedì, siamo qui tranquilli, ma comunque siamo in movimento. Il lunedì mattina è quello in cui Marcello Fusetti, io sono Alice Pedrazzini, vi portiamo, sì, senza nemmeno fare fatica, senza nemmeno fare la valigia, in viaggio.
Sì, oggi destinazioni interessanti, Armenia e Georgia, terre divini.
Divini, di strade molto lunghe, soprattutto se le percorri in bicicletta, soprattutto se le percorri anche a cavallo, tra l'altro, perché ci collegheremo a breve con due giovani ticinesi che hanno lasciato Comano per scoprire un po' il mondo, quella parte di mondo lì in ogni caso. E recentemente avevamo provato e hanno detto no, lì siamo a cavallo, stiamo facendo un giro.
Ma a cavallo nel senso va bene?
No, nel senso cavallo. l'altro, e non era nemmeno la bicicletta, quindi si stanno vivendo il loro anno sabbatico. È molto curioso perché loro dicono, beh, cosa succede se tu metti assieme due persone che soffrono di FOMO, che è quella paura di perdersi qualcosa.
Molto, molto, diciamo, tipica di quest'epoca.
Eh sì, abbiamo questa cosa qui, che fuori c'è un mondo, succede, e tu non ce l'hai?
No, proprio no.
No, tu sei tranquillo?
No, può succedere tutto, basta che non succeda direttamente a me, poi...
Beh, ma anch'io penso anche adesso, un momento l'estate, uno di quei momenti in cui potenzialmente puoi fare di tutto la sera, potresti leggere un libro, dici è bellissimo, però
potresti,
c'è il concerto
uscire,
dei 77 Bombay Street ieri sera, è bellissimo tra l'altro, oppure...
Tu sei riuscita a leggere un libro al concerto dei 77
Bombay Street? Si può arrivare anche a quello, in auto per arrivare, io ascoltavo il libro, sono arrivata lì, ho ascoltato, forse anche questo, fare più cose, non spegnere mai il cervello, ma magari andando in bicicletta, lo chiederemo a loro tra poco... Che cosa succede? Soprattutto se uno dei due, la cosa curiosa nelle coppie, ed è una coppia che raggiungeremo a breve, uno dei due è appassionatissimo, l'altra è noi, persone che usano magari la bicicletta per andare da Muralto a Locarno, se proprio. E quindi quando...
La lasci giù perché il ritorno c'è un po' di salita.
La carichi magari sul treno e poi arrivi fino a Minusi e torni indietro in bus. No, non lo so. Però è quello che succede quando si uniscono due coppie. Sono curiosa di capire chi dei due, dopo un mese in viaggio, è andato più nella direzione dell'altro. Chi sta trascinando, chi si sta adattando, insomma... È un viaggio in Armenia, in Georgia, che faremo anche insieme tra pochissimo. Prima balliamo sul mondo. E mentre Ligabue cantava, noi ci siamo teletrasportati in un angolo di mondo che si chiama Armenia. E una cosa bella che fanno le persone che ci permettono di viaggiare ogni lunedì è quella che o si svegliano prestissimo, sto pensando a Stephanie, ti ricordi? In Brasile si era svegliata in mezzo alla notte per noi. Oppure mentre pedalano si fermano, fanno una pausa solo e unicamente per noi. Queste due persone si chiamano Massi e Emi e noi li salutiamo, li ringraziamo, ciao!
Ciao,
buongiorno a tutti.
Da voi è l'una e venti, quindi pranzo l'avete fatto?
No,
sono solo due ore. 11.
Solo due ore?
Dobbiamo ancora fare pranzo.
Ah.
Dove vi trovate precisamente? Vuol dire che ci sono più fusi orari in Armenia?
Temo di sì.
No, siamo proprio al nord. Allora, che io sappia ci sono, se sono un fuso orario. Siamo al nord. Nord-est, diciamo proprio al confine, vicino al confine con Georgia, dalla quale siamo usciti per entrare in Armenia circa 3 giorni fa.
Okay, quindi siete arrivati in Armenia, ci state dicendo siete 2 ore avanti. Sento che la differenza, penso che il microfono sia soltanto in una cuffietta, vi stiamo vedendo, forse Emi è la tua che funziona, quindi comincio a parlare prima con te, anche perché voglio un po' di sincerità. Quando si dice un viaggio in bici,
okay. Va benissimo.
Com'è questo viaggio in bici, soprattutto perché in bici? Non puoi parlare, Masi, lascio parlare lei, voglio capire.
Io sono di solito uno che piace camminare. Io ho fatto il Cammino di Santiago, che ho adorato. Bici per me non è qualcosa che mi ispira così tanto. Di solito a casa uso la bici elettrica per andare a fare la spesa, per andare alle mie lezioni di ballo, queste cose, ma non vado mai in bici se non è sul turbo con la mia bici elettrica, anche perché abito a Comano e c'è una bella salita a casa.
Sei una di noi, sei una di noi, ti capiamo perfettamente.
Ma un giro in bici ti permette di vedere molte più cose che un giro a piedi, e anche una fatica diversa che ti spinge proprio ai tuoi limiti, non lo so, e cominci anche a capire un po' chi sei dopo una giornata in bici con tutte le sfide che devi affrontare, e questo mi piace, sì. Mi piacciono le sfide, e questa per me è una bella sfida, e che ho scelto uno che dura 5 mesi. Non potevo scegliere qualcosa di più breve.
Ma sì, per te invece la bicicletta non è una sfida, è una cosa che è tua. Sembra che tu abbia un rapporto quasi morboso con la tua bicicletta, per te è una passeggiata.
No, allora passeggiata sicuramente no, anche perché appunto il bikepacking, il cicloturismo come lo stiamo facendo noi è una novità per entrambi. Di sicuro ho una gamba più, diciamo, più allenata, faccio tanta mountain bike appunto nei boschi dietro casa, anche se a livello in genere lo dico un po' sottovoce con la bici elettrica, quindi non è che abbia neanche chissà quanto allenamento, però ecco, comunque in diversi anni un po' più di gamba, un po' più di fiato ce l'ho. Una passeggiata sicuramente, ecco, adattandomi, dovendomi, volendomi adattare al ritmo di Amy, che tra l'altro comunque sta facendo progressi giorno dopo giorno. Ecco, se lei è al 100-110, io sono all'80-90.
Ma
ecco,
quanti chilometri mi fate al giorno?
Troppi, tra parentesi, a dipendenza del dislivello, una settantina, un 60, un 50, dipende.
Troppi.
Ma poi se lo dice pure lui, troppi. Cioè. Allora, avete detto una grande sfida di 5 mesi, iniziata un mese fa dalla Georgia. Io vorrei capire perché siete partiti da lì, che cosa vi ha portati in quella parte lì di mondo.
Mi sentite se parlo adesso con...
Meglio, no, così ti sentiamo un po' distante. Dobbiamo fare il cambio cuffietta, ma siete rapidissimi. Perfetto, ti sentiamo.
Ok, no, io anche che siamo andati in Georgia, non potevo scegliere un paese piatto, ho scelto proprio la Georgia con il Caucaso, perché sono 10 anni che sogno di andare in Georgia. E la bici non c'entrava mai con questo sogno, ma Georgia è un paese famosissimo per la cultura del vino e io adoro il vino, e quindi ero molto attratta da questo aspetto della Georgia. Anche le montagne là sono bellissime, il cibo, la cucina georgiana è una roba pazzesca, sempre formaggio, il pane è buonissimo, quindi io ero attratta a queste cose che avevo immaginato di farle a piedi.
È meglio in una terra dove si beve un sacco di vino, perché immagino abbiano anche loro un limite alcolemico, anche se siete in bicicletta.
Sì, e loro bevono un sacco, non solo di vino, ma di queste cose che si chiama chacha, che è la loro versione della grappa, e che spesso la fanno a casa, e poi là il percento giusto di alcol è tipo 70%. E te lo offrono mentre vai in bici e devi dire no, se bevo questo cado.
No.
Sì, comunque è colpa mia che siamo finiti in Georgia, perché è un paese che mi ha ispirato da 10 anni.
E diciamo le aspettative hanno trovato conferma, diciamo, se eri così entusiasta, perché spesso se si aspetta tanto cresce anche l'aspettativa, crescono anche le immagini che pensi di trovare, i sapori, e poi magari rimani delusa. Nel tuo caso, anche avendola vissuta su due ruote...
Nel mio caso ero sorpresissima e molto molto contenta della natura. Georgia è un mondo, che un giorno ci sentivamo di essere negli Stati Uniti, in Colorado, da dove arrivo io, E il giorno dopo ci sentivamo di essere in Svizzera, che le montagne erano proprio come le Alpi. Un giorno dopo sembrava Mongolia, un giorno dopo e ogni giorno il paesaggio cambiava. E questo per me era una cosa bellissima che non mi ero aspettato.
Tra l'altro, mentre voi state parlando, ci arrivano dei messaggi. C'è chi ci dice: pensate, stiamo ascoltando i vostri ascoltatori, sì, che poi siete voi, ciclisti, che si trovano in Armenia, parlano della Georgia, e noi invece ci troviamo in mezzo all'Atlantico e ascoltiamo in streaming Rete 1. Quindi c'è questo viaggio che stiamo facendo e ci mandano uno scatto.
Io sono curioso dell'ospitalità che trovate, perché di solito quando ci si muove in bicicletta si fanno anche delle strade magari non troppo battute e si incontrano delle persone a caso. Come vi accolgono? È vero che Georgia e Armenia non è che sono dei paesi non battuti, che non conoscono il turismo, però il rapporto con la popolazione locale, con chi vi incontra, com'è?
Allora, dell'Armenia ormai possiamo dire forse poco, anche se ieri c'è stato un episodio interessante, però in Georgia, diciamo, innanzitutto c'è tanta sorpresa, ecco, soprattutto diciamo, quando sei in posti, in paesi, in villaggi poco battuti, c'è questa sorpresa quando ti vedono arrivare in bici, che sei evidentemente non di loro, e tra l'altro la bicicletta non ne abbiamo vista quasi neanche una in un mese.
Davvero?
E c'è questa sorpresa, c'è la sorpresa anche a noi questa
troppo
cosa.
Troppo
disivello. Esatto.
E quindi c'è questo effetto sorpresa, poi di solito accompagnato da che sia anche solo un mezzo sorriso, un saluto, un cenno, un pollice alzato, magari sono anche un po' timidini. Spesso quando ci passavano in auto, ci venivano incontro, ci facevano un colpo di clacson, una mano fuori dal finestrino, un pollice alzato, c'era sempre una voglia di esprimere un qualcosa, un loro saluto, un loro gesto. Dopo, diciamo, invece negli incontri un po' più formali, un po' più, diciamo, faccia a faccia, lì abbiamo avuto un po' più difficoltà, nel senso che insomma, c'è comunque una lingua molto particolare loro di mezzo, a parte i giovani, giovanissimi, quasi nessuno spiccica una parola di inglese. Insomma, c'era un po' questo impaccio qui, che creava anche delle gag, delle scenette divertenti in cui uno cercava di farsi capire. A volte, spesso, si tirava fuori anche il telefono con l'applicazione per Google Translate, o comunque l'applicazione per tradurre sia loro verso di noi che noi verso di loro. Quindi era un po' un misto, un po' tra due sordomuti che si parlano a gesti e facendo vedere lo schermo del telefono. Quindi ecco, non ci sono stati grandi scambi, però molto spontanei e molto divertente anche.
E voi state dormendo in tenda?
È bella grande quella che vediamo dietro.
Cerchiamo.
No, adesso si sono fermati. Dove vi trovate?
Siamo in una stazione di servizio, proprio la prima cosa che abbiamo trovato di vivibile sulla strada mentre si avvicinava l'orario della chiamata, e così, quasi proprio così, inviata dal cielo, c'è questa una stanza vuota con una panchina e una...
È così che va in viaggio, la fortuna sorride anche agli audaci, e voi lo siete, perché state appunto anche dormendo in tenda molto spesso.
Esatto, tipo l'altra notte, ieri notte, che per sfortuna adesso ha piovuto per metà serata, anche un po' durante la notte, infatti stamattina era tutta bagnata, abbiamo dovuto aspettare un po'. Cerchiamo principalmente di dormire in tenda, un po' perché ci dà anche la flessibilità di non dover pianificare ogni volta dove dobbiamo arrivare, fermarci, c'è una guest house o qualcosa, un po', ecco, senza neanche nascondersi, chiaramente 5 mesi di questo ha un suo costo, e quindi bisogna cercare di stringere il più possibile la cinghia.
E dove la mettete? Cioè, di solito io, adesso mi è capitato recentemente, che mi suonassero alla porta e mi chiedessero appunto se potevano mettere la tenda nel mio giardino. È successo anche a un'altra persona che conosco dall'altra parte della Svizzera. Si sta facendo un po' così, almeno da quello che io sento anche in Svizzera. Voi fate anche questa cosa? Cercate anche dei privati, oppure andate più in natura, vi fidate? Non ti stiamo sentendo, Amy. Non ti sentiamo bene. Adesso vediamo. Sì, adesso ti
adesso
sentiamo molto bene.
Ho preso entrambi. Adesso lui non sente niente.
Quindi possiamo parlare.
Abbiamo trovato... sì, esatto. ho sentito in Georgia una sensazione di sicurezza immensa. Non c'erano problemi, solo qualvolta i cani.
I cani randagi, dici?
Sì, esatto. Che alcuni erano carinissimi, altri erano un po' aggressivi. Ma per mettere la tenda non abbiamo mai avuto difficoltà a trovare un posto nella natura a mettere la tenda. C'erano le volte in cui avevamo bisogno di acqua per fare colazione, cena, perché beviamo un sacco andando in bici. E là abbiamo chiesto qualche volta alle persone che vivevano in questi paesi se potevamo avere un po' d'acqua. Ma se no, non avevamo mai avuto difficoltà o paura per mettere la tenda. Io qualche volta con gli orsi.
Con gli orsi?
In alcuni foresti, sì, alcuni boschi dove abbiamo messo la tenda. Ci sono orsi, ci sono serpenti velenosi. E io che sono un po'...
Normale.
Paura.
No, non paurosa. Paura. Sei normale, sei noi, ripeto.
Emi, quando finisce questo viaggio... 2 settimane in un resort tutto compreso, mi sa che le fai.
Mi piacerebbe, devo convincere Massi. No, comunque è stato sempre bello e un po' sì, tranne gli orsi, serpente, usare la tenda, perché puoi svegliarti e vedere il paesaggio intorno. È sempre un'esperienza molto... sì, c'è questa tranquillità di essere nel mezzo di nulla qualche volta.
Ma gli orsi li avete visti, i serpenti li avete visti o li senti, percepisci la loro presenza e non li vedi?
Sono sicura che ho percepito gli orsi, non ho ancora visto un orso, ho visto tanti serpenti sulla strada, ma sì, è solo che io ho paura, non abbiamo avuto brutti incontri con animali se no per alcuni cani, uno che è corso dietro di me. Ce la dici, sono caduta, ho dovuto fare i punti.
Sì, si vede il dito
stato carino.
Incerottato e cucito. Ecco, quella non è una bella esperienza effettivamente. Dicevamo l'Armenia invece, che adesso Massi ha ripreso la cuffietta. In Armenia c'è stata un'esperienza che vi ha già permesso di capire un po' la popolazione, come sono a livello di accoglienza, era quello che dicevi, Massi?
Scusate.
Avevamo un problema con le cuffie.
Anche
scusate.
Questa è tutta un'avventura. Facciamo così, ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo da voi e cerchiamo di capire l'Armenia come paese e poi vi lasciamo continuare perché state facendo Perfetto. La pausa per noi e l'abbiamo fatto per Emi più che per Massi.
Grazie.
I will be there for you, noi saremo lì per voi tra poco. Ed è subito Friends, la serie TV con questa canzone. Sono magari meno comunque conosciuti loro, questo duo pop rock, Remembrance, questo duo che ha ottenuto un grandissimo successo con la canzone I Will Be There For You. Sono lì ancora per noi Emi e Massi, sono in Armenia, stanno viaggiando in bicicletta, la stanno scoprendo. Ci sono gli ascoltatori che ci scrivono: avrei sempre sognato di andare in Armenia, ma mi ha frenato anche il fatto che parlano davvero un'altra lingua, ma anche il loro alfabeto, dicono, affascinante, ma è difficilissimo impararlo. La somiglia a un'altra lettera, la B alla F latina. Insomma, come sta andando? È così? È difficile da capire, capirsi, leggere i cartelli?
Ma io ho studiato armeno per 7 anni, quindi dopo... No, scherzo. No, il Google Translate, ecco, l'applicazione di prima che fa magia, insomma, adesso, soprattutto anche con la fotocamera, per quando vai a fare, adesso sei al ristorante, sei al supermercato o quant'altro, a volte saltano fuori delle parole un po' strane, ma insomma riesci a intuire di cosa si tratta. Ecco, poi, come detto prima, anche poi a un certo punto la necessità fa sì che insomma troverai un modo per farti capire. Chiaramente, ecco, il limite forse vero è che a meno che trovi qualcuno che parli bene l'inglese, non avrai chissà che conversazioni importanti, divertenti, profonde. Magari è quello in Georgia, magari in Armenia adesso magari è più comune.
Ma sì, la Georgia ce la immaginiamo verde, anche per quanto ci diceva Amy, i grandi vigneti. L'Armenia che colore ha?
Per adesso verdissima anche qua, devo dire molto simile a altre cose che abbiamo visto, diciamo anche le persone eccetera. Io posso immaginarmi che poi so che diventa, insomma, più si scende diventa più arida, quindi mi posso immaginare che anche il verde pian piano sparirà e lascerà posto a dei paesaggi un po' più aridi, appunto, però lasciamoci sorprendere.
E che architetture incontrate?
Allora, nei questi paesini, sia qui che in Georgia, sono molto simili. È strano, sono queste vecchie case che sembrano quasi... adesso non ci sono mai stato nel sud degli Stati Uniti, ma ho visto, vedendo pure i film, mi ricorda queste case con il portico, con queste decorazioni, questi ghirigori sul portico. Quindi sono tutte case, sarà un vecchio stile, adesso non lo so nemmeno io, però che è ancora molto presente nelle campagne, mentre poi quando ci si avvicina ai centri un po' più urbani, forse lì si vede più quello che è stato un po' il periodo sovietico, l'influenza sovietica, e ci sono anche dei palazzoni abbastanza...
I casermoni, i casermoni.
Ecco, abbastanza così, un po' agrodolci, un po' tristini, però fanno anche un po' fanno parte del pacchetto, ecco.
Qualcosa che io ho notato, che mi ha sorpreso, è quanto le persone si occupano del giardino, che ci sono sempre fiori bellissimi fuori tutte le case quasi, anche se la casa sta cadendo in pezzi, il giardino è bellissimo. E non ho mai visto fiori così belli come ho visto in Georgia. E anche le persone poi portano questi fiori nel giardino e sembra che c'è un grande orgoglio di avere il giardino molto bello. E un'altra cosa particolare alla Georgia, e poi forse dobbiamo parlare ancora dell'Armenia, ma sono le macchine, che tutti hanno le macchine pazzesche e guidano in modo che fa paura, particolarmente sulle bici, ma le macchine, stranissimo.
Sì, tutti dei macchinoni importati dall'Europa, dall'America, magari anche vecchi di 10, 15, 20 anni, però ecco, ho visto più Mercedes e BMW super eleganti, super, magari alcune un po' scassate, però anche lì deve essere un po' un segno di orgoglio, di status sociale, il fatto di avere la macchinona, la bella macchina, ecco.
Quindi voi in bicicletta vi guardano proprio come dei pezzenti.
Sì, non siamo degni, forse anche per quello che non parlavano con noi. Esatto. La lingua ha il suo limite, ma poi anche lo status.
Per chiudere sull'Armenia, perché adesso diciamo sarete in viaggio per 5 mesi, quindi siamo solo al primo, avete visto molto bene la Georgia. Dell'Armenia, che cosa avete capito, che cosa avete già vissuto? Perché alla fine ci si ricorda le emozioni. Se fra qualche anno vi chiederemo dell'Armenia, c'è già qualcosa che dite, beh, questo ce lo ricorderemo per sempre. Può succedere solo qui, o rimane lì nel cuore, o dove rimane?
Per me, quindi, siamo appena entrati e già c'è questa cultura molto religiosa che sembra così sincera, non lo so come dire, che siamo andati a un paio di monasteri il primo giorno a Hagpat, quindi proprio sul nord dell'Armenia, e questi monasteri sono UNESCO e sono bellissimi, sono tenuti così bene, e c'è questa, non lo so, questa sensazione quando entri là in queste chiese. E io, questi monasteri, io non sono una persona religiosa, ma c'è proprio questa sensazione di sincerità, di tranquillità in questi posti che mi ha sorpreso. E poi la gentilezza delle persone già vedo, le persone sono molto gentili, un po' più riservati, paragonato alla Georgia. Ma siamo qui da 3 giorni, siamo stati invitati a caffè 2 volte già. Una volta questo caffè è diventato un pranzo con questo artista armeno che ci ha fatto vedere tutta la sua arte, ci ha parlato dei suoi viaggi, e noi ci siamo conosciuti per strada così, che poi ha detto ok, un caffè, un lunch, è stato bellissimo. E già siamo appena arrivati.
Ospitali, sì, molto ospitali.
Tra l'altro ci suggeriscono che si parla anche francese in Armenia, ci dicono, ma da quello Charles che so Zabur è abbastanza diffuso, quindi provate al massimo.
Ci proveremo.
L'aiuto da casa è arrivato. Noi vi ringraziamo, per chi ci chiede appunto, dicono, ma cosa fanno, perché un anno? Avete messo in sospeso la vostra vita qua in Svizzera per un anno, Emi lavori nel sociale, Massi sei ingegnere, quello rimane qua, voi per intanto siete solo dei viaggiatori.
Un sabbatico.
Solo, un poi sabbatico, solo esatto. Viaggiatori, esatto. Insomma, l'abbiamo capito, è impegnativo.
Vi Emi, ti tocca salire in sella, è finita la pausa.
Lo so. Cacchio. Grazie della pausa.
Grazie. Divertitevi. A voi, buon viaggio.
Grazie.
A presto.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
A tutti.
Noemi con Bianca, Noemi che tra l'altro si trova in ospedale adesso, è caduta dal palco, dice sto bene, però vabbè, è successo anche questo.
Il Monte Verità.
Non era il Monte Verità.
Ti piacciono i serpenti?
No.
Ti piacciono i ragni?
Già di più, si mangiano le zanzare.
Cioè, Guam. Le intrappolano. Guam, Pacifico. Hanno un problema dato dal serpente bruno arboricolo, che è stato introdotto accidentalmente, non era di lì, come possiamo dire.
Come danno i procioni che ci sono un po' ovunque al nord delle Alpi.
Sì, seconda guerra mondiale è arrivato con gli americani e ha causato un po' di squilibrio, come spesso capita quando arrivano delle specie nuove che trovano terreno fertile, così fertile il terreno a Guam per i serpenti che in alcune zone, ne hanno contati, si arriva a 11.600 serpenti per chilometro quadrato.
Sono pericolosi questi serpenti perché il numero è alto.
Il numero è altissimo. 11.600 per chilometro quadrato. Sono pericolosi. Sni. Sono pericolosi per gli altri animali che già lì vivevano. 12 delle 14 specie di uccelli che vivevano lì non ci sono più. Non ci se li sono mangiati. Si sono mangiati le uova, si sono mangiati gli uccelli, non ci sono più, sono scomparsi.
Non riescono a riprodursi.
Pipistrelli, lucertole, ratti, sta scomparendo tutto. Chi invece ci ha guadagnato? I ragni. I ragni perché hanno perso i loro antagonisti, non ci sono meno uccelli, i ragni fanno delle ragnatele enormi, il doppio in grandezza di quello che facevano prima del... sulla base di quello che sanno i ricercatori, prima che arrivasse il serpentello.
Si sta creando davanti a me un'immagine tremenda di solo serpenti, ragnatele, ragni.
È Indiana Jones.
E quegli uccellini, niente.
È Indiana Jones. Questo solo per dire quanto può essere pericoloso, infatti stiamo lottando in tutte le zone del mondo contro l'arrivo di queste specie che vanno a scombussolare, almeno per... 4, 5, 6, 7 decenni, poi si ritroverà un equilibrio, l'equilibrio che c'era prima che loro arrivassero.
Guam. Siamo nel Pacifico, sì. Sto andando a guardare.
Sì, tutti i film di guerra della Seconda Guerra Mondiale erano girati lì.
Ed era un posto dove si stava bene?
Gli uccellini stavano bene prima dell'arrivo del serpente, i ragni stavano normalmente.
Adesso meno.
Era così per...
È per fare un bilancio. Da noi abbiamo i procioni, li hanno...
Abbiamo tanti procioni.
Tantissimi, a nord delle Alpi. Sempre di più, San Gallo. Andiamo in Islanda, dove è scoppiata una febbre in particolare, ma è un detto, un modo di dire per dirvi che aspettano l'eclissi solare completa, mancano 2 giorni, non solo lì ci sarà, però lì è uno di quei posti insieme alla Spagna, per esempio.
Il centro della Spagna.
Dove si vedranno particolarmente bene, quindi è uno di quei paesi in cui sono abituati a guardare il cielo, più che altro per l'aurora boreale. Io personalmente le più belle in assoluto le ho viste lì e non in Norvegia. Ogni notte, se ti va bene, le puoi vedere.
Se ti va bene, però... Neanche a mezza.
Basta, è vero. Neanche e devi mezza. Andare dove c'è il cielo libero.
È vero dove c'era il libero, ma non c'era niente.
Non è possibile. Di questo ne riparleremo quando sarà buio sempre o molto di più. Lassù però... Quello che è importante è che gli islandesi in questo momento stanno andando tutti molto a nord, soprattutto perché lì si potrà vedere fino a 2 minuti di eclissi totale, mentre dove c'è la capitale, Reykjavik, sono 30 secondi. cosa sta succedendo? Che davvero ci sono delle persone che arrivano da tante zone dell'Europa. C'è chi aveva riservato addirittura una stanza nel 2012 dicendo io so che lì ci sarà l'eclissi solare. Per loro è molto importante anche perché l'ultima totale risale al 54, 1954, noi l'abbiamo avuta nel 99 e loro sanno già che la prossima sarà solo tra 170 anni, quindi si stanno davvero accaparrando in posti, sappiamo che non ci sono tantissimi alloggi, soprattutto al nord dove ci sono i fiordi in Islanda, per 2 minuti, fa molto sorridere perché come hai detto tu, a volte davvero la meteo cambia in fretta, soprattutto se vai a nord del mondo, e quindi mi immagino delle persone che per quei 2 minuti fanno tantissima strada, sono riusciti ad accaparrarsi una stanza e magari...
Simone Pengue del Giardino di Albert, che è venuto a raccontarci questa eclisse, va in Spagna col camper per vederla, fa le vacanze mirate all'eclissi solare. Anche da noi la si potrà vedere, bisognerà andare in quota, in altura. Cimetta è uno dei posti scelti per vedere questa eclissi totale.
Se il cielo sarà coperto, tutto per niente. Però noi ci collegheremo tra l'altro mercoledì proprio con la Spagna, che è un altro grande palcoscenico di questo spettacolo. Il cielo dà degli spettacoli.
E poi l'ESA farà la diretta, quindi sarà visibile anche sugli schermi, insomma. Chi ha le montagne davanti potrà guardarsela così.
Sì, c'è sempre un modo. Tra l'altro tra poco parleremo anche di un'altra cosa che si può guardare con una webcam. In questo caso un fiore che sta per sbocciare. È uno dei più grandi al mondo, a Basilea. Ma ci arriveremo tra poco. Adesso ci sono le notizie, sono le 10. La seconda ora di Mille Voci estate insieme, sono le 10.03, non siamo in televisione per chi ce l'ha chiesto, non lo siamo perché...
C'è il nuoto.
Stiamo seguendo il nuoto, quindi vabbè, anche un po' più intimo, ci ascoltiamo e non ci vediamo.
Quello che è la radio.
È quella cosa lì. Quello che è un oggetto che è particolarmente vivente d'estate, è così che ci piace iniziare la seconda ora di Mille Voci. Ne abbiamo raccontati tanti fin qui, perché non è che l'estate è iniziata ieri. Mi ricordo c'è stato un periodo in cui siamo stati tantissimo sott'acqua, ci siamo chiesti come fossero nate le pinne e il boccaglio, la maschera. Oggi parliamo di un oggetto che non è...
Che non è estivo. Non è assolutamente estivo, è un 365, è il cavatappi. Il cavatappi è comunque un oggetto che tutti abbiamo, anche l'astemio ha il cavatappi perché può servirti comunque per stappare un mosto, quello che ti va. Allora, è un oggetto comune e ogni tanto è bello domandarsi da dove arrivino gli oggetti che sono...
L'estate è più tempo anche per chiedersi.
Sì, magari, sì. Come per la lattina, mi arriva dal mondo militare. La lattina nasce lì, lo scatolame mi nasce in ambito militare, anche il cavatappi mi arriva da armaioli e soldati. Siamo nel XVII secolo. Fino allora il vino era solitamente conservato in botti o in recipienti di terracotta. C'era il problema del trasporto, botti e recipienti di terracotta non sono così facili da trasportare, qualcuno iniziò, avevano già cominciato prima, però iniziò a farlo in modo più serrato, a usare il vetro, le bottiglie in vetro e a sostituire quella che era la chiusura, non per la botte, però per i recipienti in terracotta, venivano chiusi con degli stracci imbevuti di lino e poi con una cerlacca sopra. E si usa il sughero, entra il sughero. Questo avviene tra il 1650 e il 1700 e non avviene in quelle che possiamo considerare oggi le patrie del vino, non avviene in Italia, non avviene in Francia, non avviene in Spagna, siamo in Inghilterra, sono gli inglesi che iniziano a mettere il tappo in sughero. C'è una storia che legherebbe il tappo in sughero a Dom Pierre Pérignon, quindi Dom Pérignon.
Mi dice qualcosa.
È quello dello champagne. Non c'è nulla che dimostri che fu lui a inventare il tappo in sughero per le bottiglie di champagne, siamo attorno al 1650. Il tappo esisteva già, il tappo in sughero. Lui contribuì con il suo vino a diffondere l'uso del tappo in sughero. Allora, se è una rivoluzione mettere il tappo in sughero in una bottiglia, una volta che l'hai tappato lo devi riaprire, devi stapparlo. E come estrarre questo tappo? E qui arrivano i militari che avevano uno strumento chiamato Worm nel loro bagaglio.
Una vite,
oggi diremmo un cavatappi. Avevano il cavatappi per estrarre i resti di carta e polveri dal moschetto. E quindi se riusciva questo cavatappi a estrarre quello che rimaneva nella canna di un fucile, perché non usarlo per estrarre quel tappo che era la distanza tra te e il vino, quindi dovevi toglierlo in un qualche modo.
Un impedimento.
Allora, il primo brevetto ufficiale di cavatappi arriva nel 1795, ancora un inglese, Samuel Ansell, che lo registra. È semplicemente una spirale metallica, una vite, come dicevi tu, metallica, con un piccolo disco sopra per impedire a questa vite di forare completamente il tappo. Durante l'Ottocento questo strumento viene studiato, elaborato in mille modi diversi. Quello che conosciamo tutti, che ha migliorato di molto l'apertura, quello che noi consideriamo il cavatappi dei camerieri, esce dalla testa di Karl Winke, un tedesco, 1882, e lui lo brevetta, quello con la linguetta, con le due tacchette per fare il primo pezzo e il secondo pezzo, l'estrazione totale. È pieghevole, è leggero, è piccolo e permette di estrarre qualsiasi tipo di tappo. Fino all'Ottocento rimaniamo su questo sistema.
Semplice.
Semplice, ingegnoso, semplice, un sistema a leva. Sappiamo tutti come aprire una bottiglia di vino. La seconda rivoluzione, quella che ha permesso anche a chi non aveva quella forza necessaria per estrarre il tappo di farlo, arriva nel 1930, il famoso cavatappi con i due bracci laterali, mentre avviti la ballerina, perché mm-hmm. questo è un modello che poi Alessia
Olomino,
la ballerina alza le braccia e quelle braccia sono le leve che ti permettono poi di estrarre il tuo tappo. Quindi 1930, da lì in poi è stato su tutto solo design, perché la base è quella e poi ci metti tutti gli orpelli che vuoi, alla fine il risultato è sempre quello, hai stappato una bottiglia di vino.
E che sempre di più mi rendo conto che la prima versione, quindi quella più semplice, è quella più facile da usare rispetto alla ballerina.
No, hai problemi con la ballerina?
Sì, ho problemi, con l'omino e la ballerina. E questo è quello che stanno sentendo. Effettivamente è giusto che si senta anche quello che raccontiamo dietro le quinte, perché ci stavamo avvicinando a questa esperienza personale vissuta negli scorsi giorni, in cui ho appoggiato una lattina di birra sul tavolo, l'ho aperta, ho versato nel bicchiere il contenuto, ma poco dopo, devo dire, l'ho appoggiata, tre vespe ho trovato all'interno.
Cioè hai aperto una lattina, l'hai versata e c'erano già dentro tre
vespe?
No,
ci ho messo forse un attimo in più, l'ho aperta, forse ho bevuto un sorso, mi è arrivato il bicchiere un attimo dopo, non era già dentro, però fa capire che ce ne sono un po' di più, l'impressione è quella. Poco dopo stava arrivando il prosciutto col melone, abbiamo fatto il pranzo, l'ennesimo pranzo,
scacciando vespe.
E una sensazione un po' comune, non so se vi state accorgendo anche voi, ma sembra sia un'estate in cui vivono particolarmente bene e sono molto attratte da noi come persone, e se davvero non riuscite a fare anche una grigliata senza doversi preoccupare delle vespe, non è solo una sensazione, potremmo avere ragione, che infatti ci sono più vespe in questo momento. Leggevo adesso recentemente un articolo anche sul Corriere del Ticino, un'analisi della Mobiliare, che tra l'altro lo sa, fa queste analisi anche perché è un'assicurazione che copre i costi di rimozione dei nidi di vespe, quindi anche un interesse a dirlo, dice che dal 2021 al 2025 il numero di nidi è per 5, stiamo parlando di un
quintuplicato.
Da 27 a 134 nidi ogni 100.000 case, che può sembrare anche poco, ma comunque si è passati da circa un nido ogni 3.700 abitazioni a uno ogni 750.
Adesso aumenterà il premio.
Verosimilmente sì. Però diciamo, sono numeri che aumentano e ci stanno dicendo che si avvicinano anche alle abitazioni. Ti chiedi perché? Beh, sicuramente il fatto che stanno aumentando i nidi e anche si avvicinano a noi, è perché le vespe è un momento in cui devono nutrire le larve, far crescere la colonia, hanno bisogno di nutrimento. Se a causa del caldo e anche della siccità hanno meno cibo, hanno meno insetti da mangiare, lo dicevamo anche prima, loro cosa fanno? Sono attratte dal cibo più facile, che è quello che noi gli mettiamo davanti. Lo mettiamo per noi, ma loro come fanno a sapere che non è per loro e non è una cosa facile? Quindi la fonte di proteine la possono prendere anche da lì. E poi ci sono anche gli inverni sempre meno freddi, quindi anche i loro nidi, i loro piccoli, tutti sopravvivono molto più facilmente, quindi aumenta anche la popolazione. E poi c'è un altro aspetto, non so se avete anche voi quell'impressione, ma sono più aggressive. Ti è capitato di vederle molto più, cioè,
ma
molti
rispetto,
più mossi.
Rispetto a un'ape sicuramente sono più aggressive, fanno il loro lavoro. È vero che si sono avvicinate molto a noi, anche perché il loro ambiente è cambiato, il nostro ambiente è diventato, cioè noi siamo entrati nel loro ambiente sempre
non,
di più.
Ma non da qualche anno.
No, non da qualche anno. Dipende da come ti va l'inverno, quante api avrai. E poi dipende anche... Ci sono dei piccoli dettagli che ti fanno sembrare la tua estate piena di vespe. Basta che vicino a te ci sia, per dire, un cantiere. Quel cantiere magari è fermo. E lì le vespe trovano il loro nido e tu in quel raggio di un chilometro avrai vespe ovunque, perché sono lì e nessuno le sta disturbando e girano. Io personalmente non ho più vespe del solito. Ovvio, se mangi all'aperto il tuo prosciutto melone o la grigliata, la vespa arriva, prendi un piattino.
I dati però parlano chiaro.
Sì, ci sono.
Numero
sono
quintuplicato, abbiamo quell'esperienza. Effettivamente anche con le zanzare, c'è chi dice beh io non ne ho più e chi invece dice beh io ne ho, ti basta che il vicino di casa dimentica il sottovaso e a quel punto si moltiplicano. C'è il caso, c'è la casualità, ci sono i numeri che in questo caso ci dicono anche che il caldo intenso influisce anche sul comportamento, quindi sull'aggressività. Sono molto più agitate.
Come
perché
noi.
Il fabbisogno anche energetico aumenta, devi cercare il cibo, devi sopravvivere e quindi ci fa odiare ancora di più un animale che sulla carta dici beh l'ape perlomeno capiamo la sua utilità. La vespa è molto più odiata, però anche la vespa ha una sua
grande... Un'impollinatrice anche lei,
Molto, soprattutto sì, impollina. Ci sono tra l'altro anche dei fiori molto furbi che le attirano, in particolare le vespe. Leggevo di un'orchidea selvatica che si chiama Epipactis helleborin, l'abbiamo anche noi in Svizzera. È selvatica, inganna e stordisce le vespe. Cosa fa? Non avendo dei fiori molto appariscenti, gli appiccolini, quindi non è una di quelle che, tipo quelle viola molto belle che vedi in alta montagna, piccolini, neanche un colore intenso, un giallognolo bianco, crescono nei boschi, quindi non è neanche una zona dove di solito le vedi, anche le vespe, ma cosa fa? Riesce a garantirsi il successo nell'impollinazione facendo una cosa in particolare, ha un profumo irresistibile per le vespe. Lei cosa fa? Dal punto di vista, se andiamo a vedere la biochimica, rilascia questa sostanza che di solito emettono le foglie quando vengono mangiate dai bruchi. Quindi anche lì vedi la natura quanto è intelligente. Se il bruco inizia a essere danneggia la pianta, l'odore esce dalla pianta infestata per attirare i predatori
che si mangiano
degli
un
insetti.
Bruco.
Esatto. Loro cosa fanno? Senza neanche avere il bruco, emanano lo stesso odore di queste piante e le vespe ci cascano, vanno lì e a quel punto diciamo che vanno in realtà per prendere il nettare, poi chiaramente il polline
rimane addosso
e questo permette a queste orchidee di esistere soltanto grazie alle vespe. Quindi anche questo ci fa capire forse da questa storia come sono le vespe, che oltre appunto a essere cibo anche loro a loro volta di altri animali, quindi servono a qualcosa. Ci sono anche degli studi anche che in futuro magari con il loro veleno riusciremo a fare dei medicamenti. Però tutto questo, anche la storia dell'orchidea, leggendola ho capito magari anche come riuscire a conviverci se ci cascano così tanto anche solo con un odore. Allora quella trappola che spesso ti dicono prendi una costina, la metti da parte, gliela lasci lì e quella se la possono mangiare, magari funziona, le freghi così.
Neanche le freghi, dai del cibo senza che vengano disturbate. Ovviamente non tutti andranno sulla costina che tu hai messo da parte, però qualcuno ci va. Ci sono altri sistemi, ci sono queste bottiglie.
E lì le freghi, le bottiglie dove non possono
catturi, magari uscire. Le catturi.
Succede questo. E noi torniamo in diretta qui a Mille Voci Estate, Marcello Fusetti, Alice Pedrazzini e anche Eleonora Tela, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ben ritrovata.
Allora, a me piace moltissimo questa cosa quando leggo che tu selezioni delle notizie curiose della Svizzera e su, se noi andiamo sul profilo Instagram di RSI Barnum, leggiamo anche questa settimana la Svizzera ha svizzerato, e poi tu hai trovato questa formula molto bella, dice 5 notizie vere che sembrano false ma sono solo svizzere.
Esatto, sono proprio svizzere, sono quelle notizie che quando leggi dici solo da noi può succedere, o meglio noi pensiamo solo da noi può succedere. E possiamo partire dalla prima.
Dalla prima, solo da noi possiamo avere una webcam. Non lo so se solo da noi, però no. Da noi sicuramente a Basile abbiamo una webcam su un fiore.
Su un fiore
fisso.
Un fiore particolare, perché al giardino botanico dell'Università di Basilea, appunto, sta per sbocciare questo fiore dal nome Amorphophallus titanium, che è conosciuto anche come aro titano, o meglio fiore cadavere.
Sì, allora, diciamo, tu l'hai letto in latino,
sì,
e poi in italiano. Il latino ci fa capire, beh, riprende la forma fallica, questo sì, va detto. Anche in francese ho visto che mantengono sì, questo termine, le penis du titon, lo chiamano ecco, così. Ho letto tutti gli articoli. Non
ma
è...
sì, è il suo nome, questa è la forma che ha, non è che dobbiamo nasconderci dietro, non si può dire. Si chiama così, ha quella forma ed è putrescente.
Esatto, si chiama, è anche chiamato fiore cadavere, perché appunto durante la prima notte di fioritura questa pianta sprigiona un fortissimo odore di carne in decomposizione che serve per attirare gli insetti che aiutano nell'impollinazione.
L'abbiamo detto prima, sono molto furbi, ma vuol dire che ci sono degli insetti che di solito vanno sui cadaveri?
Mosche.
Sì, le mosche, esatto, anche gli scarabei, insomma, questi insetti che per questo fiore fanno un gran lavoro, a quanto pare. E appunto Basilea dovrebbe sbocciare a breve, anzi a brevissimo. E,
non
è uno
ancora,
spettacolo,
la sto
non ancora, ho guardato anch'io, uno spettacolo appunto ripreso da una webcam, perché la fioritura dura pochissimo tempo. Nell'arco di un paio di giorni il fiore non si può più vedere. Oltre che spettacolare, perché appunto è anche praticamente un fiore gigante, considerato il fiore più alto del mondo, può arrivare fino a 3 metri di altezza, quindi è anche una cosa spettacolare da vedere, ed è uno spettacolo che dura così poco che appunto si può vedere tramite la webcam, oppure, per chi è nei dintorni, a partire dal momento in cui gli esperti del giardino della serra capiscono che sta per sbocciare, si può visitare fino alle 2 di notte, perché appunto poi la fioritura avviene in breve tempo.
È un fiore talmente maestoso, talmente fuori norma, talmente fuori contesto, che ti aspetteresti da un momento all'altro di vedergli passare dietro un dinosauro, perché ha proprio quella forma di fiori di un'altra epoca. È anche bello da vedere.
È una calla gigante, sì, fino a 3 metri. Tra l'altro la sto tenendo l'occhio, se voi andate a vedere sulla pagina del Giardino Botanico dell'Università di Basilea, scrivete anche su Google così, webcam, vedete proprio le ultime 5 ore, gli ultimi 5 giorni, molto rapidi, un time lapse, e poi vedete una foto. Ogni adesso l'ultima risale alle 10:24, non penso che in tre minuti sia sbocciato. Una cosa forse curiosa è che di solito si parla molto del durian, del frutto il più puzzolente al mondo, che però particolarmente buono, non so se vi è mai capitato.
Io l'ho assaggiato
di...
ma in realtà sì, no, ha un gusto abbastanza neutro, è più l'odore proprio che è fastidioso, però non è una di quelle cose che quando passi per le strade lo senti,
ecco.
Però quando lo mangi alla fine è un frutto.
E questo invece è il fiore, un fiore cadavere, quindi che ha questa grande puzza, che viene dall'Indonesia, leggevo,
sì,
dall'isola di Sumatra.
Sì, viene solo dall'Indonesia.
Solo
esatto, ed è una specie tra l'altro minacciata, quindi appunto la fortuna è che il Giardino Botanico di Basilea ha una serra che ne consente una fioritura anche abbastanza frequente, perché questo fiore ha una fioritura circa ogni 3 anni attualmente al Giardino Botanico, quindi è uno spettacolo comunque che non si vede proprio sempre, e appunto a Basilea riescono a offrire al pubblico questo spettacolo.
Leggevo anche che si riscalda molto quando si apre, mi sono persa via a guardare diverse curiosità, che durante la fioritura può raggiungere una temperatura come il corpo umano, quindi anche per questo riprendono l'idea del cadavere, fino a 37 gradi, ed è l'idea che il calore aiuta a diffondere poi quella puzza di cui abbiamo parlato il più possibile.
La temperatura del corpo prima di diventare cadavere,
sì,
diciamo così.
37 gradi, quell'attimo prima,
ecco.
Dai, no, stiamo andando sta diventando macabro.
No, infatti,
cambiamo fiore, è un bel fiore. Dicono nei prossimi giorni, nelle prossime ore.
Dovrebbe essere a breve, insomma. Se qualcuno è curioso, dalla webcam sicuramente si può ogni tanto buttarla un occhio, un'occhiata e vedere cosa succede.
Un'altra notizia sul carosello riguarda sempre il calore che cambia le nostre abitudini.
Assolutamente, lo sì, lo sappiamo, è abbastanza normale. Quando fa caldo la spesa non è quella di tutti i giorni, insomma, quella che facciamo durante il resto dell'anno. Però comunque è curioso, ci sono delle cose che mi hanno fatto un po' sorridere. Allora, vabbè, un grande classico, nei carrelli finiscono sempre più spesso in Svizzera le acque e i gelati, ma anche le angurie e le pesche tra la frutta, che è abbastanza normale, direi, sono insomma un po' i frutti dell'estate che dissetano, insomma. Calando poi un po' anche la voglia di cucinare, di passare il tempo ai fornelli, sono aumentate le vendite dei piatti pronti come le insalate e i panini. La cosa che mi ha fatto sorridere è che è calato la vendita del cioccolato. Io sono una di quelle che il cioccolato si mangia tutto l'anno con qualsiasi temperatura dopo un pasto.
È vero che mi è più invernale il cioccolato autunnale.
Però da buoni svizzeri una riga di cioccolati non riesco a
lasci nel frigo.
No, il cioccolato se la lasci in frigo.
No, il cioccolato in frigo. No.
No.
Abbiamo
un problema. Eh sì, con le temperature che abbiamo un problema perché
più di conservazione, ecco, diciamo. Però insomma anche la domanda è calata. E poi un'altra cosa che può sembrare un po' insolita, però in realtà è abbastanza logica, è che anche il consumo di carne da griglia è in calo.
Ma questo forse perché possiamo grigliare meno, nel senso
sì,
anche c'è il rischio di non si può
sicuramente per
fuochi
la questione di fuochi all'aperto.
Ah sì, no, la grigliata organizzata sul lungo fiume, quello dici?
Eh beh sì, è quello il bello, la fai in casa.
Sì.
Chi piace, sì. Insomma, è una cosa.
Ti porti il grill.
Ma
ti
no,
porti.
Ma se sei vicino al bosco, anche a casa. Io nel mio caso sono troppo vicino al bosco per poterlo fare.
Io no.
Però insomma anche la carne che è una delle cose un po' simbolo delle estati svizzere, la grigliata, insomma, deve essere che col caldo non fa più tanto gola.
E beh, anche no, davvero secondo me è quello, è il rischio di fuochi, cioè i fuochi all'aperto non si possono
adesso, vorrei aprire una partita. Tu hai un grill di quelli, non è che tu butti la legna e fai il tuo focarello,
non solo
hai
fiume.
Un grill,
sì.
Sei a casa tua e non puoi accenderlo?
No, non puoi. Sei troppo vicino.
Sono ignorante in questa cosa, ti chiedo. Sei troppo vicino al bosco.
Se sei troppo vicino al bosco, non puoi.
Se hai un grill con la fiamma, mi immagino.
Sì,
che,
la fiamma,
esempio,
si vede la fiamma, sì.
Il grill elettrico.
Cioè, uno di quei grill che chiudi, non puoi usarlo. Che è praticamente
se
come un
c'è
forno.
La fiamma, no. Se c'è la fiamma, no.
E di solito per cuocere una costina,
visibile.
Un po' di fiamma serve.
Sì, no, però visibile. Ci sono anche grill elettrici, ovviamente non fanno la stessa cottura, però ci sono.
Non lo sapevo.
Ho dovuto annullare troppe grigliate negli scorsi giorni. Ma giustamente, cioè bisogna
stare attenti. Non lo sapevo.
Sì. È così che va.
Si può pensare a una variante al forno, anche se accendere anche il forno con questa temperatura. Non è proprio.
Sì. Marcello magari lo fa in casa con l'aria condizionata.
Ma no, l'aria condizionata, se posso evito anch'io di accendere il forno, perché...
Giustamente, sono d'accordo con te.
Quindi meno cioccolato e meno griglia
esatto.
In questo momento.
Una piccola nota, non esattamente positiva, però da ricordare che se il caldo continua... potrebbero anche cambiare i prezzi di alcuni ortaggi, perché le patate, i broccoli, i cavoli rapa crescono più lentamente con il caldo e quindi di conseguenza ce ne saranno meno e ci vorrà più tempo per averli.
E queste cambiano le nostre abitudini.
Già aumenterà il prezzo del mais, perché sappiamo che è una fonte di alimento per gli animali soprattutto, ma che sta subendo tantissimo la siccità. Quindi questi saranno prezzi che poi pesano sugli agricoltori, poi pesano su chi produce e poi peseranno su di noi.
Mais che a sua volta, di cui il prezzo era già aumentato con la guerra, con l'invasione in Ucraina. Abbiamo parlato delle abitudini, cambiamenti di abitudini, ci ascoltiamo una canzone e poi vorrei andare a nord delle Alpi. Non so se vi è mai capitato di vedere sulle case dei cartelli con dei nomi, dei disegni quando nascono dei bambini. Abbiamo delle cose da dirvi anche su quello. Le Geburtstafeln,
un nome, una garanzia. No, insomma, appunto, io volevo segnalare che queste Geburtstafeln sono una tendenza in crescita, ma di cosa si tratta? Sono generalmente dei pannelli di nascita, appunto, letteralmente pannelli di nascita, sono dei cartelli di legno. Giganti, di solito che vengono sistemati davanti alle case o nel giardino o sui cancelli, insomma, che raffigurano animali o figure, il nome appunto del neonato la data di nascita e a volte ci sono anche insomma delle decorazioni, dei messaggi di benvenuto.
Sono dei pannelli in legno.
Sì, sono dei pannelli
perché
in legno.
Perché i genitori che in quel periodo non hanno niente da fare, soprattutto il papà, si è messo lì a incidere.
In realtà sono appunto una tradizione soprattutto della Svizzera tedesca, ma spesso vengono regalati da amici o parenti che artigianalmente li fanno in casa, appunto, e li regalano alla famiglia.
Sì, ma qualcuno deve anche attaccarli, famiglia. Perché comunque li ho in mente anche su questi chalet tantissimi. Cioè tu sei lì, hai già mille cose da fare, prendi la scala, ne metti su, anche una decina io ne ho visti recentemente.
Ah, non uno solo?
No,
cioè, ti nasce un figlio e tutti ti regalano la stessa cosa, ma mettetevi d'accordo.
Uno con l'orsacchiotto, l'altro il maialino.
Sì, e spesso appunto sono molto grandi di solito, perché si vedono proprio passando per le strade, li vedi proprio, e lo scopo appunto di questi cartelli è proprio comunicare, insomma, condividere la bella notizia con più persone possibili, soprattutto con le persone del paese. E è un mercato che appunto è in crescita, tanto che adesso ci sono dei negozi e degli artigiani che sono specializzati nella realizzazione di questi cartelli.
Ah, quindi tu vai, la cosa bella è che ti dicono il nome prima.
È vero.
Perché se devi fare il cartello, il nome devono
dirtelo.
Adesso
si usa, adesso si dice ancora prima, cioè al terzo mese annunci la gravidanza e dici nascerà Giulio. Questa è una cosa che si fa adesso, giusto? Confermi?
Non lo so.
Attorno a me ho solo persone che mi dicono già il nome in anticipo.
Perché forse vogliono il cartello inciso.
Forse quello, magari sì, magari è una tendenza che si sta diffondendo effettivamente.
Però è un po' anacronistica, nel senso, stiamo parlando che si vive tanto sui social. Qui stiamo parlando di concretezza, cioè tu sul muro di casa diventa quasi la tua pagina di Facebook.
Al posto,
la tua bacheca.
Al posto del fiocco blu e del fiocco rosa, esatto. Siamo arrivati al cartello.
Poi tanti dettagli. E rimane, io in mente, ne leggevo recentemente il 92. Sì. Quindi non è che lo
Ma infatti
subito.
Spesso quando si vedono sono magari anche un po' sbiaditi a livello di colore, insomma, hanno subito un po' le intemperie e rimangono, in teoria dovrebbero rimanere per qualche settimana o mesi, ma tante famiglie evidentemente decidono di lasciarli fuori appesi per anni, come se fosse una notizia comunque così pubblicata un po' appunto nei nostri giorni sui social, invece nella Svizzera tedesca rimane sulle case.
Non ha ancora preso piede.
Da noi no, sto pensando che al sud Italia hai l'annuncio delle morti molto in grande, da noi l'annuncio delle nascite.
È una cosa bella, no?
Dai, sul giornale comunque l'annuncio della nascita lo metti. Quando nasce, ma sì, ci sono i vari giornali, quelli che possono essere del Locarnese piuttosto che del Mendrisiotto, del Bellinzonese, c'è sempre la rubrica i nati del mese o i nati degli ultimi mesi, chi e dove, quanto pesa.
E sui muri comunque in Italia spesso hai il grande
non hanno l'ultima pagina dei quotidiani con gli annunci di morte, hanno gli annunci di morte messi in modo diverso sui giornali in Italia.
Ok,
però in strada hai anche
il
poster.
Sì, 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 sì,
quello che
in questo caso sì.
È una cosa, una tradizione, sì, e tra l'altro è una tradizione comunque abbastanza, cioè non è recente, è una cosa che si fa veramente da tanto e sta prendendo più piede, sembrerebbe che appunto di solito era un po' più presente nelle zone un po' magari rurali fuori dalle città, adesso si sta un po' diffondendo anche in città questa tradizione.
Ed è un laboratorio, hai detto, che in particolare...
No, ci sono degli artigiani e dei negozi che si stanno specializzando nella realizzazione di questi cartelli e che sembrerebbe anche a livello di disegni stiano diventando un po' più moderni, perché effettivamente quelli che magari venivano prodotti artigianalmente avevano delle figure degli animali disegnati in modo un po' tradizionale, insomma. Adesso sembra un po' più dei cartoni animati a livello proprio di illustrazione.
Non fatti dall'intelligenza artificiale.
No,
abbiamo
speriamo
degli artigiani.
Non ancora.
Parlando di
locandine. Li troveremo li potrei comandare su qualche sito.
Speriamo di no. Questa è molto svizzera.
Questa è molto svizzera.
Ci è piaciuta. Se invece siete all'ascolto e state guidando un'auto, sapete precisamente se è diesel o benzina. Questa è una di quelle informazioni che prima di metterti al volante o se qualcuno ti presta l'auto, se la noleggi, devi saperlo, lo devi sapere, è importante, perché se sbagli è un casino.
Se sbagli è un casino, lo sanno bene una coppia del Vallese che era in vacanza in Puglia e di rientro si è fermata a fare appunto la benzina e in teoria ha detto loro la benzina che la macchina effettivamente chiedeva, che era senza piombo 98, ma dopo 5 minuti l'auto si è fermata. E a questo punto, una volta portata in officina, si è scoperto che c'era dentro del diesel.
Ha sbagliato.
E la coppia invece dice no, sostengono che la pompa di benzina ha erogato.
Come fai a mettere il bocchettone del diesel nel... Non so quale dei due è più grande, quello del diesel mi sembra più grande.
Si vede che puoi. Io so di persone che l'hanno fatto. E...
No, puoi mettere la benzina nel diesel. Ma io ero rimasto, io non ho mai avuto un diesel. Ero rimasto, potevi mettere la benzina nel diesel, ma non il diesel nella benzina per la grandezza della pompa.
Infatti in questo caso in realtà loro segnalano che è la pompa che erogava il carburante sbagliato. Non era un loro errore.
Messo diesel nella tanica.
Esatto. E è stato un incidente che è stato anche abbastanza, ha costato anche abbastanza, perché il motore di ricambio, che era un pezzo un po' particolare, non sarebbe stato fornito a breve tempo e loro dovevano rientrare, e quindi hanno trovato un motore di ricambio online e l'hanno pagato circa 8.000 franchi, quindi è stato un rientro a caro prezzo, insomma.
Quindi beh, diciamo che
hanno cambiato il motore della macchina.
Eh sì, perché non partiva più, erano proprio fermi.
8.000 franchi il signore ha sbagliato.
No, non ha sbagliato.
No, l'altro, sto pensando al signore che ha sbagliato a mettere la presa.
Cioè, perché è esploso il motore, se l'ha dovuto cambiare. Ah,
sì.
Okay.
Evidentemente sì.
E boh, ma se si spegne, una volta che hai tolto il diesel, il motore tornerà a funzionare come prima, una volta che il meccanico te l'ha lavato, te l'ha pulito, non lo so. Se hanno cambiato il motore, vuol dire che l'altro motore era morto. Non penso che per tornare a casa uno mette 8.000 franchi per farsi arrivare un motore d'urgenza.
E chi li paga?
Chi li paga, infatti, perché questa coppia adesso è in difficoltà, visto che ovviamente il distributore dice che non è una loro responsabilità, e loro sostengono di aver messo la benzina appunto giusta e non il diesel, e niente, per ora non se n'è arrivata una. In questo caso sarebbe bene ricordare che forse vale la pena conservare lo scontrino quando si fa benzina.
Non ce l'hanno più.
No, non ce l'hanno più, in modo da provare che effettivamente è stato fatto tutto giusto.
Aia, lo scontrino, questo me lo segno.
Io lo butto sempre.
Adesso me lo segno, perché fidarsi è bene.
Giusto.
Anche in Svizzera, ed è questo che abbiamo fatto, un tour de Suisse con le notizie più curiose. Abbiamo svizzerato insieme. Grazie, Eleonora Tela, di essere passata a trovarci. A lunedì prossimo.
Grazie a voi, a lunedì prossimo.
Ne avevamo parlato qualche settimana fa, quando gli scienziati ci avevano detto che sarebbe successo che un pezzo di un Falcon 9 di SpaceX, rimasto nello spazio, sarebbe andato a impattare contro la Luna. L'avevano calcolato, la traiettoria, e così è stato. Quindi questo relitto spaziale, grande circa come un autobus, è andato a collidere con la superficie lunare a una velocità di 8.690 km all'ora. Ha fatto un cratere che adesso quelli della NASA e quelli... i coreani del sud cercheranno di fotografare. Ha fatto un cratere e ha sollevato delle nubi di detriti che sono durate 5-10 minuti. In queste nubi poi con i telescopi sono riusciti a capire cosa c'era dentro, analisi chimiche, e è stato un evento abbastanza interessante per gli scienziati, per capire un po' come funzionano questi impatti e cosa producono questi impatti sulla Luna. È un problema che da molto tempo stiamo dicendo essere in crescita, perché i detriti che abbiamo lasciato nello spazio, che orbitano attorno alla Terra, sono circa 46.000, 17.000 tonnellate di materiale che ci girano su, e la grande preoccupazione è quello che si chiama l'effetto Kessler, un effetto domino, uno che colpisce un altro, e diventerebbe molto complicato stare in quella zona di spazio. E a questo proposito, oggi ci hanno detto che nell'aprile del 2029, quindi fra 3 anni, c'è un asteroide, ci sarà un asteroide che si chiama 99942 Afofis, che passerà vicino a noi. Nessun rischio per la Terra, passa a 32.000 km da noi, ma il rischio già calcolato è che potrebbe incontrare uno dei 46.000 oggetti che abbiamo lasciato in quella zona, quindi potrebbe andare a scontrarsi.
E lì è meno il controllo.
Lì hai meno controllo, per loro è interessante.
Conseguenze o no?
Sì, per lui è abbastanza grande, è un asteroide abbastanza grande, è lungo circa 370 metri, quindi gli oggetti che incontrerà nel suo cammino non saranno in grado di cambiare la sua traiettoria, che è quello che preoccupa noi, si cambia la traiettoria, un po' come il biliardo e ce lo butta giù, direttamente sulla Terra non ci fa piacere. E comunque sanno già che il rischio di collisione è forte e quindi analizzeranno un po' a vedere cosa succede. In questa circostanza di collisione che secondo loro sarà quasi sicura.
Quando sarà?
Aprile 2029, che tempo.
Abbiamo tutto il tempo.
No, questo...
Perché ce l'hai detto?
Dicevi perché chi studia lo spazio dice è ora che si cominci a mappare esattamente dove sono e che traiettorie hanno tutti questi rifiuti. E poi c'è il problema, qualcuno dovrà andare a prenderseli. Ci sono diversi studi che stanno provando a trovare delle soluzioni per andare a prendere tutti questi detriti, che possono essere grandi come un bicchiere, ma anche molto più grandi come il resto del Falcon di Elon Musk, che era grande come un autobus.
Alle 10.55 sta per iniziare la terza ora di Mille Voci e quindi ci ha raggiunto in studio Maria Pia Belloni. Buongiorno, ciao!
Ma buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Mi stavo guardando in giro, dici? Chissà chi arriva poi per le 11.
Non Maria Pia Belloni, di cosa ci parli?
Allora, oggi saliremo, esploreremo un pezzo di passato, ma un pezzo anche di presente della Valle Verzasca, perché faremo capo al Museo Etnografico della Valle Verzasca, che come tutti sanno ha sede a Sonogno con diverse sedi diffuse sul resto del territorio, ma andremo lì per un tema cardine, sarà un po' il cuore di questa prossima ora, è legato a quegli anni in cui si annunciava l'arrivo del progetto della diga. La diga, modernità, avvenirismo, ingegneria pazzesca, ancora oggi riconosciuta in tutto il mondo, ma anche riflessioni su che cosa sarebbe cambiato per alcune.
Erano gli anni 50.
Erano alla fine degli anni 50, esatto, si guardava agli anni 60 con curiosità, impeto di modernità, ma poi c'era qualcuno che questa diga non è che la voleva.
E si sentiranno le voci di chi...
ci sono le cimici nel mio ufficio, si sentiranno delle voci. Sì, questa è anche una delle forze di questa esposizione che io invito tutti ad andare a visitare, perché c'è una parte che è appunto tecnico-ingegneristica, l'altra invece dà voce a chi la voce non l'ha mai avuta. Dopo 60 anni si potranno ascoltare le persone che oggi hanno una certa età e che allora non capivano che cosa stava succedendo, ma soprattutto non capirono in che termini, non dico avessero avuto la vita stravolta, ma un po' rimescolata, sì. Quindi...
Poi quello dell'idroelettrico è un tema attualissimo, tutt'oggi.
Assolutamente sì.
Io sono contenta, anche perché mi è capitato recentemente di andare e parlavano tutti di James Bond, della diga James Bond, perché in questo momento
altro dietro.
Tanti vanno a saltare, fare il salto da quella diga col bungee jumping, e quindi è bello anche ricordarci, fermarci un secondo e ricordarci cosa ci sta dietro prima ancora di un film, che effettivamente porta tantissimi turisti, io abitando lì vicino veramente tantissimi, per un film, e invece c'è dietro molto di più.
Ci sono pagine di storia di territorio e poi territorio aperto al mondo, perché appunto questa diga, insomma, è conosciuta in tutto il mondo, è la quarta più grande in Svizzera, se non vado errata, ma questa mattina ho qualche difficoltà con la memoria.
Forse più alta.
Più alta.
Più alta. Andiamo a controllare.
Andiamo a controllare.
Tra pochissimo, adesso abbiamo Dreams di Gabriele.